Capitolo quindicesimo. Le strade erano ancora deserte. Lievin si diresse verso casa Scherbatsky. L'ingresso principale era chiuso e tutto dormiva. Tornò indietro, rientrò in casa e ordinò un caffè. Il cameriere di turno di giorno, già non più Egor, glielo portò. Lievin voleva attaccar discorso con lui, ma questi fu chiamato da una scampanellata e andò via. Lievin provò a bere un po' di caffè e mise in bocca una ciambellina. Ma la bocca non sapeva proprio che farsene delle ciambelle. Sputò la ciambella, infilò il cappotto e uscì di nuovo. Erano le 9 passate quando per la seconda volta si accostò alla scala degli Scherbatsky. In casa s'erano appena alzati e il cuoco andava a far la spesa. Dovevano passare almeno altre 2 ore. Tutta quella notte e la mattina seguente Lievin aveva vissuto inconsciamente e si era sentito del tutto fuori della vita materiale. Non aveva mangiato durante il giorno, non aveva dormito per 2 notti, aveva passato alcune ore svestito al gelo e si sentiva non solo fresco e sano come non mai, ma come staccato completamente dal corpo. Si muoveva senza alcuno sforzo di muscoli e sentiva di poter fare qualsiasi cosa. Era sicuro che se fosse stato necessario, sarebbe volato in cielo o avrebbe smosso l'angolo di una casa. Passò il resto del tempo in strada guardando continuamente l'ora e voltandosi di qua e di là. E ciò che vide in quel momento non lo vide mai più. Bambini che andavano a scuola, colombi grigio-azzurri che volavano dal tetto sul marciapiede e ciambelle cosparse di farina esposte da mani invisibili lo commossero in modo particolare. Quelle ciambelle, quei colombi, i 2 bambini, non erano di questa terra. In un solo attimo uno dei bambini corse verso il colombo e guardò Lievin sorridendo. Il piccione starnazzò e volò via, luccicando al sole fra i granelli di neve che tremavano nell'aria, e da una vetrina esalò odor di pane cotto al forno e le ciambelle furono esposte. Tutto questo insieme era straordinariamente bello, e Lievin rideva e piangeva di gioia. Fatto un giro per il vicolo Gazetny e la Kislovska, tornò di nuovo in albergo e dopo aver posto dinanzi a sé l'orologio, sedette, aspettando le 12. Nella camera accanto parlavano di macchine e di una certa truffa e tossivano della tosse di prima mattina. Costoro non capivano che la lancetta dell'orologio si avvicinava alle 12. La lancetta si avvicinò, Lievin uscì sulla scala. I vetturini evidentemente già sapevano tutto. Con le facce gioconde circondarono Lievin, discutendo fra di loro e offrendo i loro servigi. Senza offendere gli altri e promettendo di andare in seguito anche con loro, Lievin ne scelse uno e ordinò di andare dagli Scherbatsky. Il cocchiere era proprio bello con il colletto bianco della camicia tirato fuori dal gabbano e teso sul collo pieno, rosso e forte. Questo cocchiere aveva una slitta alta e comoda, quale Lievin non ne trovò mai più. Il cavallo poi era un buon cavallo e cercava di correre, ma non riusciva a muoversi dal posto. Il cocchiere conosceva gli Scherbatsky e dopo aver fatto cerchio delle braccia e detto «ii» in modo particolarmente deferente verso il cliente, si fermò all'ingresso del palazzo. Il portiere degli Scherbatsky sapeva tutto certamente, si vedeva dal sorriso degli occhi e da come disse «Ehi, da un pezzo non vi si vede, Konstantin Dmitrich!» Non solo sapeva tutto, ma evidentemente giubilava di gioia e si sforzava di nasconderla. Guardando i suoi cari occhi di vecchio, Lievin intravide perfino qualcosa di nuovo nella propria felicità. «Sono alzati? Favorite! E quello lasciatelo qua!» disse sorridendo quando Lievin tornò indietro a prendere il cappello. Questo voleva significare qualcosa. «A chi devo annunciare?» chiese il cameriere. Il cameriere, sebbene giovane e di quelli nuovi, un bell'imbusto, era tuttavia buono e per bene, e anche lui capiva tutto. «Alla principessa, al principe, alla principessina», disse Lievin. Il primo personaggio che vide fu Mademoiselle Linon. Attraversava la sala e i suoi riccioli e il suo viso splendevano. Egli aveva appena cominciato a parlare con lei che improvvisamente, di là dalla porta, si udì un fruscio di vesti. Mademoiselle Linon scomparve agli occhi di Lievin e gli si comunicò un gioioso terrore della propria imminente felicità. Mademoiselle Linon si affrettò a lasciarlo e andò verso un'altra porta. Appena fu uscita, dei passi leggeri, svelti svelti, risonarono sul pavimento di legno e la sua felicità, la sua vita, egli stesso, quello che aveva cercato e desiderato tanto a lungo si avvicinò veloce a lui. Ella non aveva camminato, ma era stata portata verso di lui come da una forza invisibile. Egli vedeva soltanto i chiari occhi di lei, sinceri, spaventati dalla stessa gioia di amore che riempiva il cuore di lui. Brillavano questi occhi sempre più a misura che si avvicinavano e lo accecavano con la loro luce d'amore. Ella si fermò dinanzi a lui fino a toccarlo. Le mani si sollevarono e gli si abbandonarono sulle spalle. Ella aveva fatto tutto quello che poteva, era corsa a lui e gli si era data tutta, con timore e con gioia. Egli l'abbracciò e premette le labbra su quella bocca che cercava il suo bacio. Anche lei non aveva dormito per tutta la notte e per tutta la mattina l'aveva atteso. La madre e il padre acconsentivano in pieno ed erano felici della sua felicità. Ella lo aspettava, voleva dirgli la sua felicità e quella di lui. Si era preparata ad andargli incontro da sola e si era rallegrata a questo pensiero, ma era timida e vergognosa ed ella stessa non sapeva quello che avrebbe fatto. Aveva udito i passi e la voce di lui e aveva atteso di là dalla porta che Mademoiselle Linon fosse andata via. Mademoiselle Linon era andata via. Senza pensare, senza chiedersi come e perché, era corsa a lui e aveva fatto tutto quello che aveva fatto. «Andiamo dalla mamma», disse prendendolo per mano. Egli non poté dire nulla per molto tempo, non tanto perché temesse di sciupare con le parole la elevatezza del proprio sentimento, quanto perché, ogni volta che voleva dire qualcosa, invece delle parole sentiva che gli sarebbero sfuggite lacrime di gioia. Le prese la mano e la baciò. «Possibile che sia vero?» disse alla fine con voce sorda. «Non posso credere che tu mi ami». Ella sorrise di questo tu e della timidezza con la quale egli la guardava. «Sì», ella disse significativamente, lentamente. «Sono così felice». Senza lasciare la mano di lui, entrò nel salotto. La principessa, dopo che li ebbe visti, cominciò a respirare forte e subito si mise a piangere e poi a ridere, e con un passo così energico quale Lievin non si aspettava da lei, corse verso di loro e, abbracciato il capo di Lievin, gli baciò e bagnò di lacrime le guance. «Allora tutto è concluso! Sono contenta! Amala! Sono felice! Kitty!» «Avete fatto presto!» disse il vecchio principe cercando di fare l'indifferente, ma Lievin notò che i suoi occhi erano umidi quando si voltò verso di lui. «Da tanto, sempre, ho desiderato questo», egli disse prendendo la mano di Lievin e tirandolo a sé. «E ancora, quando questa sventatella s'era messa in testa, papà!» gridò Kitty e gli chiuse la bocca con le mani. «Su, basta», disse. «Sono molto... ah, come sono sciocco!» Abbracciò Kitty, le baciò il viso, la mano, di nuovo il viso e le fece un segno di croce. E Lievin, nel vedere Kitty che a lungo e teneramente baciava la mano carnosa di lui, fu preso da un impeto d'amore per il vecchio principe, per quest'uomo che prima gli era estraneo.